File 5, pagina 44. Mentre sfogliavo, leggevo quei testi dimenticati, riscoperti. I miei propositi e promesse di abbandonare le scuole mi indebolivano anche le gambe. Ogni tanto sarei andata in qualche scuola vicina, non più i pellegrinaggi da una città all'altra, dove andavo armata di memoria viva e tornavo quasi sempre del tutto svuotata, smemorata. I luoghi, più che vederli, li intravedevo, un po' da ubriaca, dalla vista confusa. Mi ricordavo qualche professoressa nei piccoli paesi animata da una grande coscienza civile. Anche la simpatia umana, la schiettezza mi sollevavano dal peso della testimonianza. Nelle microcomunità l'impatto con gli studenti era più facile ed erano attenti a ogni mia parola come se riguardasse loro stessi. Avessi potuto, avrei scelto la periferia, i nipotini di nonni diseredati e probabilmente semi-analfabeti. Le professoresse, troppo formali, borghesi, spesso raffreddavano gli animi dei loro studenti bene e non facevano che aumentare la tensione dei miei nervi provati. Al contrario di un tempo, pur essendo più fragile, più coinvolta, il mio corpo lo riportavo a casa sempre sano e salvo. Forse era il non poter più piangere che mi faceva ammalare, il controllo sull'emozione o la routine. Il coro attorno a me negli ultimi tempi ripeteva e cantava in tutti i toni il suo no ai miei viaggi, e io finivo con il dire di sì, dopo una timida resistenza, perché giudicavo indegne e meschine le mie difese, sfidando per l'ennesima volta il mio corpo nemico, che se avesse potuto non sarebbe mai salito su un treno o una macchina diretti verso qualche scuola lontana o vicina. Senza presunzioni né illusioni, mi rendevo conto sia del costo che dell'utilità dei miei calvari, nonostante mi accorgessi subito dell'apatia e degli atteggiamenti, perfino insolenti, di alcuni gruppetti di giovani decisi a ridermi in faccia. Mi dicevo che se ero sopravvissuta nell'83 a un filmato ungherese sulla mia vita, non avrebbe potuto distruggermi più nessuna scuola né alcun gruppo. Avevo accettato di percorrere la mia esistenza a ritroso fino al mio paesino natio, aggirandomi nel rudere della mia casa, pazza di un dolore soffocante e senza neppure la certezza che sarebbe servito a qualcosa, senza immaginare che la mia sofferenza avrebbe scosso la coscienza di vecchi e meno vecchi, che la storia vera era taciuta, mistificata, a casa e a scuola. A casa, per autodifesa, nella complicità col male dei nonni o degli stessi genitori, a scuola per tornaconto di un regime che mentiva anche se stesso. In faccia al proprio passato fascista e imbevuto di antisemitismo da molto prima che fosse diventato legge odiare gli ebrei. Ai giovani del mio paesino avevano insegnato, falsando la storia, che erano stati i tedeschi a portare via gli ebrei e non i gendarmi locali, e che i tedeschi erano occupanti, non alleati. La colpa era sempre e ovunque dei tedeschi. Il film documentario prodotto dallo Stato, grazie all'unico vero cristiano, l'amico Nemers Gurti, che era a capo di uno dei 5 studi cinematografici, gli altri 4 erano, pare, in mano ebrei, compreso il direttore generale, aveva avuto l'effetto di una bomba lacrimogena che aveva colpito anche i cuori più chiusi e resistenti nel confronto con il passato individuale e collettivo. Nel socialismo reale gli stessi dirigenti, tacevano sulla loro origine ebraica nel nome di un comunismo spesso di facciata o di convenienza. Il film di 1:30, passato nei cinema e più volte riproiettato in televisione, è apparso sul piccolo schermo la prima volta l'8 aprile del 83 alle 22:30, sollecitando numerosi spettatori a scrivere da tutto il paese alla TV o a me direttamente. Delle centinaia di lettere, penso che valga la pena di riportare alcuni brani significativi. Stimata scrittrice Edith Brooke, ieri sera è stato proiettato il film di B. Revels sulla sua vita. Il suo contegno mi ha fatto riflettere. Sono pochi coloro che sono tornati da quei viaggi e la maggioranza segue la strada del destino dei sopravvissuti, reprimendo, dimenticando e perdonando. Verosimilmente è così che si può sopportare l'insopportabile. Ci vuole una forza d'animo spaventosa per vivere il destino di colei che ricorda continuamente: lei è Elettra. Non può farci niente, è vita dura. L'unica sua fortuna è che ha talento, è un'Elettra bella. È così che diventa credibile. Lei non può fare altro che comperare chili di pane e costruire una casa grande per i morti, come dice nel film. Lei non è consolabile né risarcibile. Lei non può occuparsi dei dolori altrui, inutilmente ne parla, perché lei è la sofferenza in persona. E questo non è un ruolo, lo so, e perciò inutilmente conosce anche i lati belli della vita. Non può che vivere ciò che vive. Il viaggio di ritorno in Ungheria, l'offerta dei fiori, la pasta fatta in casa della vicina Lidi non fa che rendere grottesco il dramma, senza poter sfondare la corazza gelida della morte. È un bene che abbiano fatto questo film, perché lei ha preso su di sé il dolore inesprimibile di tanta gente. Con stima, Marcus. 9 aprile, ore 9 del mattino. Cara Edith, continuo a rinviare la stesura di questo mio messaggio, ma i miei pensieri non riescono a raggiungere quel grado di temperatura che mi libera dal rimorso comunicatomi dalla sua figura nel filmato. Come risulta dall'appello, che le includo io ero uno dei pochi, purtroppo, che sono innocenti da colpa, anzi, hanno fatto il possibile per scongiurarla, e nonostante ciò, la macchia gialla della vergogna, come lenzuola insanguinate, non se ne va con il lavaggio. Certamente, la colpa collettiva dell'accusa di omicidio rituale nei confronti degli ebrei ha radici ataviche, ma non è solo questo, c'è dell'altro, è la fuga dalla complessa e faticosa ricerca delle cause delle catastrofi sociali che addita al capro espiatorio, ma neanche questo lava la macchia gialla dalla camicia del mio popolo famiglia. Non mi basta sapere che da tempi immemorabili tutte le comunità nazioni cercano la propria difesa prevenendo materialmente i fatti, fuggendo il rischio di assumere su di sé la colpa, ma ciò non mi consente di perdonare alla mia nazione la caduta nel crimine. Vedo solo lei nel suo villaggio natio, alla ricerca titubante di qualcosa che possa aiutare a sciogliere la convulsione spasmodica che la sale, le mani che invano frugano nel nulla, nell'ombra dei suoi cari. È lei che stringo al mio cuore, cara sorellina Edith, e la saluto con profonda comprensione e partecipazione. Kun Zsigmond, Casa dei Pensionati, Budapest, 28 giugno 1983. P.S. Nel 1938 l'appello contro la prima legge razziale nei confronti dei nostri concittadini ebrei, oltre che da me, fu controfirmato da scrittori, artisti, scienziati, membri dell'aristocrazia, 59 persone, tutti ariani puri. Qualche nome deve suonarle familiare: Béla Bartók, Zoltán Kodály, Conte Gyorgy Apponyi, l'eroico Miklós Makai, Conte Georg Széchenyi, Lajos Zilavi, Moritz Zsigmond. L'appello a me sconosciuto, pur caduto nel vuoto, era per me consolatorio, e quel pugno di firme sono perle lucenti in un mare diventato nero. Edith cara, sappi che in Ungheria hai una buona amica, che non è una scrittrice né un artista, ma una come tanti che lavorano molto, ma ha gli occhi aperti e pensa, ed è grata a una persona come te. Ciò che dici e ciò che scrivi lo fai anche a nome mio, e ti devo un ringraziamento. Katalin. Io ho solo 17 anni. Né i miei né la scuola mi hanno mai insegnato niente sul passato. Lei mi ha fatto capire tutto. Conti su di me. Da oggi in poi io non sarò più antisemita. Rosa. Mio figlio è tornato da scuola in lacrime perché gli avevano dato dell'ebreo. Mio marito aveva chiesto in che tono gli era stata detta quella parola, e il bambino, che allora aveva solo 6 anni, rispose che il tono era cattivo, che non poteva essere niente di buono essere ebreo. Noi lo siamo, ma lui non lo sa. Cosa dobbiamo fare, Magda? Nostro figlio di 11 anni aveva saputo da qualcuno che eravamo ebrei. Ci ha sputato addosso, ci ha insultato ed è scappato di casa. Lei, che ha tanto coraggio a essere ebrea, vivendo però in Occidente e non qui, ci dia un consiglio per recuperare nostro figlio. Irene. Non capisco come ha potuto lo Stato spendere i nostri soldi per un filmato su un'ebrea che ha agito al contrario di tanti altri che non sono scappati dalla propria patria e hanno partecipato alla costruzione del socialismo. Olga. Non mi vergogno, pur essendo un uomo, di confessare che ho pianto durante tutto il filmato. Gyorgy. Il filmato ha scosso molte coscienze sporche nel nostro paese e rivelato verità nascoste. Invece che alle 10:30 di sera, perché non lo proiettano prima e anche nelle scuole? Lei che può, lo suggerisca alle autorità competenti. Anna.